Valentino De Luca e Alessio Ramaccioni per Book Notes, pagine di radiofonia ogni giovedì alle ore 21 su Radio Città Aperta. Come annunciato prima della pausa musicale, questa sera si parla di eroina, che è non solo l'argomento, in generale la droga, la diffusione delle droghe, la percezione delle droghe anche nella nostra società del libro, ma è anche proprio il titolo del libro di cui andiamo a parlare stasera, Vanessa Roghi, Eroina, uscito quest'anno per Mondadori, e in collegamento telefonico abbiamo proprio l'autrice, ovvero la storica Vanessa Roghi. Vanessa, buonasera e benvenuta a Book Notes.
Buonasera e grazie dell'invito.
Allora, ovviamente di solito si comincia sempre dal titolo Eroina. In realtà, guarda, leggendo un po' il libro, a me sono rimasto molto colpito dalla premessa e dalla disamina che tu fai del complesso fenomeno delle droghe all'interno della nostra società, della diffusione, a partire dal luogo comune che l'eroina insomma è associata a un certo periodo della nostra storia, anni 70 e 80, dell'immaginario che si è creato attorno alla figura dell'eroinomane come il drogato per eccellenza, il drogato per antonomasia, e anche un po' delle motivazioni che tu spieghi che ti hanno spinto a scrivere il libro. Ovviamente per chi non l'ha letto, e tra i nostri ascoltatori speriamo che insomma dopo questa chiacchierata siano, come dire, incuriositi e vadano all'acquisto del libro, io vorrei che condividessi un po' anche le motivazioni che ti hanno portato ad affrontare questo argomento e le storie, insomma, poi mano a mano nella nostra chiacchierata parleremo anche delle storie che racconti all'interno del libro stesso, ma partiamo proprio dalle motivazioni.
Sì. Io avevo scritto nel 2018 un libro che si intitolava Piccola città, un libro che ho pubblicato con La Terza, nel quale cercavo di ricostruire la storia dell'eroina in Italia per spiegare, in qualche modo raccontare la storia di mio padre, che per un periodo della sua vita è stato eroinomane, come si diceva negli anni 70, oggi per fortuna non si dice più. E non si dovrebbe dire più, quantomeno. E quindi da storica, insomma, erano anni, anche da figlia, che cercavo una strada per far sì che in qualche modo la sua storia non apparisse più soltanto come una storia singolare e disperata, ma una storia plurale, collettiva, che aveva attraversato un periodo, appunto, che era stato quello degli anni 70 e poi 80. Quando ho finito quel libro mi sono accorta che comunque c'era un errore di prospettiva, cioè l'idea che era una storia appunto degli anni 70 e 80, perché per tanti motivi, insomma, che non mi erano apparsi evidenti fino a quel momento, invece non c'era stata alcuna cesura importante, sia a livello ovviamente di mercato mondiale che a livello di consumo mondiale, semplicemente sotto i miei occhi, sotto i nostri occhi, il fenomeno era meno visibile. Quindi attraverso una serie, diciamo, di riflessioni, ma soprattutto a partire dall'incontro con una persona, ho pensato di andare avanti. Questa persona è la persona da cui inizio il racconto, una ragazza, una donna che ho conosciuto nel carcere femminile di Venezia, ma poco più che 25enne allora, oggi una giovane donna di 30 anni, che appunto mi aveva raccontato che lei dai suoi 13 anni aveva iniziato ad abusare di tutte le sostanze possibili e poi era appunto diventata dipendente, patologica, diciamo, dell'eroina. Quindi, seguendo la sua storia, ho cercato di ricostruire a ritroso appunto la storia culturale di questa sostanza, riprendendo alcuni temi che avevo già affrontato in Piccola città, approfondendoli e però spingendomi oltre gli anni 80 ed arrivando alla nostra contemporaneità, per far vedere come dovrebbe, diciamo, fare una prospettiva storiografica il lungo periodo e le cesure, cioè quali sono gli elementi di continuità, diciamo, nella storia, nella percezione della sostanza, e quali invece quelli di frattura. Ecco, questo, diciamo, per introdurre sinteticamente le ragioni per cui poi ho fatto questo libro. Però ci tengo anche a ricordare un altro fatto, insomma, un altro evento che mi aveva molto colpito e spinto appunto a continuare questo lavoro, ed era la morte di Desirée Mariottini a Roma, che è morta appunto un mese dopo la pubblicazione di Piccola città, che era proprio, come dire, l'emblema del fatto che bisognava continuare ad occuparsi di questa storia.
Vanessa, diciamo prendendola alla larga, insomma, si potrebbe partire da, insomma, l'introduzione di massa delle droghe nella nostra società, droghe che storicamente a cui l'uomo si è sempre accostato per diversi motivi, ed è uno dei motivi, diciamo, è uno dei passaggi che mi ha colpito nella tua premessa, il fatto di naturalizzare la presenza della droga all'interno del percorso umano e culturale che l'uomo compie, insomma, da quando si civilizza, e venendo un po' più a noi dalla fine dell'Ottocento, i derivati dell'oppio come rimedio del dolore, poi insomma cominciano a esserci i primi casi di dipendenza patologica, si capisce, diciamo, la medicina comincia a capire che no, non poteva essere quello il rimedio su larga scala del dolore, e poi insomma da lì tutta la storia del Novecento, in particolar modo la seconda metà del Novecento, man mano che ci avviciniamo. Tu hai fatto l'esempio di Desiree, ma anche l'esempio della ragazza di Venezia che tu conosci nel carcere
alla Giudecca,
appunto, e è una ragazza, mi pare dell'89, giusto?
Mm-hmm.
E quindi insomma giovanissima, tu lo ricordavi poc'anzi, a sfatare questo mito che vuole la figura della persona con dipendenza da droga, in particolar modo da eroina, relegato storicamente tra gli anni 80 e 90, recentemente c'è stato, e poi ne volevo parlare anche con te, ovviamente, insomma, ha avuto molto successo, molta eco, un prodotto, insomma, seriale su, non mi ricordo, su Amazon,
Netflix,
Sampa, insomma, che riguardava appunto la storia di San Patrignano e i metodi che venivano usati all'interno di quella struttura. Vanessa, la politica repressiva che viene adottata in larga parte nel mondo, per fortuna non da tutti quanti gli stati, per venire al nostro esempio, in particolar modo in Italia, insomma, si comincia nel 1900, si comincia già da prima, poi c'è una svolta di approccio nel 1990, poi nel 2006 abbiamo la Bossi-Fini che viene smentita, insomma, smantellata dalla Corte di Cassazione, eccetera eccetera, approccio comunque sempre repressivo. Tu invece nel tuo libro parli di, diciamo, una sorta di terza via che per approcciarsi al problema e soprattutto alle persone che affrontano nel loro percorso di vita una dipendenza da sostanze stupefacenti.
Ma diciamo, io credo che intanto bisogna fare abbastanza chiarezza sul fatto che esiste l'uso delle sostanze, l'abuso delle sostanze, la dipendenza e la dipendenza patologica. Allora, la dipendenza patologica è quella che ovviamente, storicamente dà forma alle politiche pubbliche sulle sostanze, cioè la dipendenza patologica è quella che ovviamente che rende le persone disfunzionali rispetto a quello che ci si aspetta da loro, e quindi su questo tipo di risposta alle sostanze si creano poi i provvedimenti legislativi, sociali, culturali e via dicendo. Però dobbiamo ricordarci che questa parte, appunto, di persone che hanno una dipendenza patologica sono una minoranza. Ora, allora, però, noi dobbiamo essere consapevoli di questo, cioè che quindi esiste un vasto numero di persone che fanno uso di sostanze che non sviluppano una dipendenza patologica. Questo lo dico non per sminuire il problema che hanno le persone che hanno ovviamente una dipendenza patologica, ma per capire molto esattamente il fatto che nella dipendenza patologica esiste una relazione che è individuo-sostanza-contesto. Allora non si può agire soltanto sulla sostanza o sull'individuo in modo punitivo o medicalizzante, ma ci vuole un approccio complessivo, perché se ci fosse un unico modo, diciamo, per agire nei confronti di chi ha una dipendenza patologica, allora trovato il rimedio avremmo risolto il problema ovunque. Invece, come dimostra la farmacologia e le persone che lavorano nei servizi e che si occupano seriamente di questi problemi da anni, cito per esempio Ernesto De Bernardis, che è un farmacologo che lavora in Sicilia e che è veramente una persona le cui riflessioni mi hanno molto aiutato in questi anni a mettere appunto una serie di punti di vista su queste vicende, cioè non c'è nessun rimedio che funziona per tutti, no? Esiste una percentuale di un 33% di persone che entra a San Patrignano e ne esce e per tutta la vita sta bene, e poi esiste gli altri due terzi che invece non gli funziona, allora magari gli funzionano altre strategie di cura, no? Per cui qui non si tratta di trovare una risposta salvifica, qui si tratta di prendere in considerazione un tema fondamentale che è il diritto alla salute per tutti, anche per quelle persone sulle quali non funzionano metodi repressivi, ma se l'unica strategia che mette in campo uno Stato è quella repressiva, ovviamente si perdono i due terzi, diciamo, delle persone che hanno un problema. Se poi appunto si ha una legislazione che ha dentro delle contraddizioni lampanti, per cui appunto esistono politiche di riduzione del danno da un lato e politiche punitive dall'altro, una cultura punitiva dall'altro, chiaramente si crea un disastro in termini culturali e di consapevolezza anche dei loro diritti delle persone, per cui a volte appunto sono le persone stesse abusanti, patologicamente dipendenti, che non hanno idea di quali sono i loro diritti in termini proprio di cittadini con un problema sanitario in questo campo, e quindi si fanno pensare.
Vanessa, ma medicalizzante, sentendoti parlare, mi veniva un'assonanza con marginalizzante.
Beh sì, è così, questo perché appunto non è passata l'idea che, veramente insisto, che esista proprio un diritto alla salute di cittadinanza per tutti, che non è sindacabile, cioè nell'idea stessa, nella parola stessa tossico, c'è un elemento non solo dispregiativo verso chi fa uso appunto di una sostanza come l'eroina, ma c'è anche, diciamo, un principio di quasi infettivo nei confronti degli altri, no? È come se appunto stando vicino a un tossico ci si intossicasse, cioè qualcosa che allontana, qualcosa che fa ammalare, quest'idea appunto del contagio, che è un contagio prima di tutto morale, che però pervade la cultura del Novecento, anche appunto in un certo senso anche in Italia, voglio dire, c'è stata questa idea che poi chiaramente è esplosa negli anni Ottanta quando è arrivato l'AIDS, e lì chiaramente ha questa percezione non dimostrata, non dimostrabile del tossico come persona infetta, si è data una forma perfetta, direi, no? Nel senso che è come se si fosse inverata una profezia negativa, tant'è vero che lo cito nel libro, quando Michel Foucault muore di AIDS, era omosessuale, insomma contrae l'AIDS a San Francisco molto probabilmente, e però appunto lui stesso diceva: ma sì, ma una malattia che colpisce gli omosessuali e i drogati, ma non è possibile, sembra un'invenzione, no, dei moralisti. Ecco, ovviamente non è stata un'invenzione, ma certo ha davvero dato la forma visibile a quelli che erano i pregiudizi di una società che li ha proprio, come dire, ha dimostrato quello che voleva dimostrare, e questo è stato un disastro, anche se dall'altra parte invece incredibilmente da un punto di vista proprio di autocura, anche una sciagura come l'AIDS ha portato delle conseguenze positive, per esempio nella tensione maggiore rispetto allo scambio delle siringhe. Ecco.
Vanessa, ciao, buonasera, sono Alessio da Maccioni.
Ciao
Vanessa. No, mi interessa molto, e tu l'hai ribadito poco fa, la questione del contesto, no? Perché ovviamente, allora, ci sono due contesti, secondo me, da tenere in considerazione, e mi pare che dal tuo libro emerga anche abbastanza bene. Cioè, un contesto che è quello quello, diciamo, personale, familiare, sociale, in cui si sviluppa, no? La dipendenza, e che non viene tenuto in considerazione in nessun modo, no? Almeno negli approcci che vengono utilizzati ad oggi, no? Per affrontare e gestire il tema della tossicodipendenza. E poi c'è un contesto più ampio, che è quello collettivo, che può prendere anche l'aspetto, le fattezze di un contesto politico, in cui l'approccio che indichi tu, no? La riduzione del danno, questa terza via che può essere quella, anzi che è quella più corretta per gestire questo tipo di problema, sembra essere quasi, diciamo, controproducente, no? L'esempio della vicenda di Desirée Maiottini e poi tutta la strumentalizzazione politica che ne è nata, è l'esempio a cui mi riferisco no, praticamente, cioè la medicalizzazione, la criminalizzazione della tossicodipendenza è uno strumento importante, no, di consenso e di gestione della collettività ad oggi, e questo è un contesto che mette in no, accende un grosso punto interrogativo luminoso sulla possibilità veramente, no, ad oggi in questa società di giungere a delle soluzioni diverse nella gestione della tossicodipendenza.
Sì, io penso, no, per esempio, rispetto alla questione della medicalizzazione, abbiamo anche su questo, no, un atteggiamento abbastanza schizofrenico, nel senso che a metà degli anni 70 arriva in Italia il metadone, io provo un po' a raccontarlo nel libro. Si inizia, ma è incredibile come il metadone venga attaccato da destra e sinistra, per esempio dai radicali, ma insomma anche dalla destra più conservatrice, come droga di Stato, no? L'idea che appunto non si sostituisce una droga con una droga. Anche su questo c'è del moralismo, nel senso che di fronte appunto a una dipendenza patologica, che ti costringe a fare una vita che ti avvicina appunto a contesti di forte illegalità, che ti mette a rischio della vita e così, l'idea che esista una medicina come il metadone che ti consente di avere una vita sana in qualche modo rispetto a te stesso, insomma rispetto alle persone che ti vogliono bene, alle quali tu vuoi bene, così viene immediatamente stigmatizzata come dannosa, no? Cioè non si riesce ad avere un atteggiamento laico nemmeno nei confronti appunto di una cura che in qualche modo consente alle persone di sopravvivere. È anche vero che appunto poi i centri di distribuzione del metadone vengono gestiti a metà degli anni 70, e questo lo racconta benissimo Carlo Rivolta, in un modo assolutamente inadeguato, che diventano appunto dei luoghi infernali negli anni successivi. Però non è che si può separare la mala gestione sanitaria, diciamo, da invece un elemento che di per sé è stato e continua ad essere un elemento di salvezza, di sopravvivenza, di riduzione del danno. Tant'è vero che oggi, che il problema fondamentale poi è la cocaina, il crack, insomma la sostanza con la quale si deve combattere di più in termini patologici, è questa. I vecchi operatori che si occupano di riduzione del danno da sempre dicono: ma almeno con l'eroina ci si viene ai patti, perché si trovano appunto delle strategie di cura, di uscita, di manutenzione, diciamo, no? Così. Rispetto invece alla cocaina e al crack non ci sono sostanze appunto che possono essere un metadone in quel campo, e allora lì sono veramente cazzi, se posso scusare il francesismo, però insomma è un problema serio. Cioè noi abbiamo veramente da un lato la paura della medicalizzazione e dall'altro però poi invece la invochiamo in qualche modo a ogni piesso spinto. Allora veramente dovremmo riuscire ad avere un atteggiamento più laico verso questa roba, cioè il punto è basta che funzioni, cioè basta che una persona riesca veramente a stare bene, a stare meglio, a sopravvivere, a recuperare anche un po' di fiducia in se stesso. Chiaramente il metadone da solo non basta, così come non basta la psicoterapia da sola, così come non basta neanche il contesto migliore del mondo se appunto la tua ricerca personale ti ha portato in quella direzione. Però certo tutte queste cose insieme devono esistere, non una sola, insomma.
Vanessa, ma c'è qualcosa che la droga e l'utilizzo e la diffusione in un determinato momento storico, in un determinato periodo economico, sociale, anche morale che attraversa la società, dice alla società stessa che la società però non vuole sentire?
Cioè chiaramente, anche usando questo termine così generico, no, droga, tu ovviamente ci metti dentro tutte quelle sostanze che in qualche modo possono essere, che intanto possono portare in qualche modo a cercare una risposta a delle domande che possono essere di evasione, di piacere, di oblio, insomma tante sono le domande che si fanno appunto alle diverse droghe, tante sono le risposte che si possono trovare in queste droghe. Ma certo c'è quello che dici tu è giusto, insomma questo lo racconta molto bene Paolo Nencini, che è uno storico della farmacologia i cui libri sono dei testi di riferimento importantissimi. Cioè c'è una maltolleranza della ricerca dell'evasione, del non lo stare qui ed ora in questo preciso momento cosciente di fronte a tutto quello che c'è nel mondo, insomma questa ricerca di evasione attraverso una sostanza, che poi invece è una ricerca di evasione che viene tollerata nel momento in cui si diventa dipendenti appunto da uno schermo o insomma o da tante altre cose che però non sono apparentemente dannose per gli altri, ecco, e tant'è vero che poi
basti pensare anche al cibo, per esempio, per carità.
Al cibo, sì, però appunto tant'è vero che negli anni, insomma, adesso no, quelli che si chiamavano i CERT, i servizi per le tossicodipendenze, si chiamano SERD, servizi per le dipendenze, perché dentro ci sta la ludopatia, no? La dipendenza da gioco, insomma, per fortuna abbiamo allargato lo spettro delle dipendenze patologiche di cui occuparci, però certo appunto anche questo allargamento ci fa capire che c'è un problema proprio di patologico di gestione dell'evasione, ecco, dal nostro presente. E ripeto, su questo, con questo dobbiamo fare i conti come società, e complessivamente ovviamente io non ho nessuna risposta nemmeno parziale da dare, però per quello che vedo, storicamente ogni guerra alle persone fatta in nome della guerra alla droga è stata soltanto dannosa, e oggi possiamo lavorare soltanto per rendere la nostra società un posto dove le persone quantomeno non muoiono se hanno una dipendenza patologica e riescono a vivere meglio, in modo più dignitoso, e poi speriamo che vada tutto meglio, ecco, però se non si sopravvive, se non si vive bene, non c'è nessuna speranza.
Vanessa, senti, io ti seguo sui social, ho visto che un po' di giorni fa hai fatto un'analisi, per la brevità che è consentita dai social, su una cosa di cui si parla molto spesso, cioè mi riferisco alla cosiddetta operazione Blue Moon, cioè la diffusione nella società occidentale da parte degli apparati dei servizi segreti americani di droghe che in primis l'eroina, che danno insomma una immediata dipendenza, a questa diffusione per stroncare la, diciamo, ribellione e insomma le proteste di piazza che animavano la gioventù di allora. E tu, insomma, su questa operazione Blue Moon mi pare di aver letto così sui tuoi canali che sei un po' dubbiosa, hai espresso insomma dei dubbi, delle critiche, ma perché?
No, più che dubbiosa, sono abbastanza sicura, nel senso che l'operazione Blue Moon è una cosa che è venuta fuori appunto dopo questa intervista fatta a questo Cavallaro, che è stato un agente dei servizi segreti, che ha raccontato di essere andato in questa riunione sui Monti Vosgi dove appunto si stava pianificando questa operazione Blue Moon. Io non ho nessun motivo per mettere in discussione la sua testimonianza e che questa riunione ci sia stata. Se si conoscono bene i servizi segreti e la storia delle miriadi di operazioni organizzate negli anni 70 con o senza un inviato dei servizi segreti americani per bloccare, diciamo, per agire nella guerra fredda in Italia e in Europa, potremmo fare un elenco infinito, e non è detto che appunto tutte abbiano avuto poi un reale impatto. Cioè, noi non abbiamo evidenze da un punto di vista storiografico che poi questa roba sia stata effettivamente gestita quel fine specifico, cioè che ci siano state delle persone che hanno pensato che si poteva strumentalizzare, non ne ho dubbio, ma che si debba attribuire a questo tipo di operazione la diffusione della sostanza in Italia, io lo trovo storicamente inattendibile, perché questa roba ci distoglie dall'enorme potere delle mafie, che invece sono stati appunto il motore dell'esplosione, insomma, e quindi per interessi economici, delle guerre in sud-est asiatico che hanno ovviamente portato in Europa quintali di oppio dopo il Vietnam, quindi motivi veramente commerciali, insomma, per cui appunto la sostanza si è diffusa, tant'è vero che si è diffusa ovunque ovunque nella società italiana. E poi appunto, per ultimo, mi riferisco a quanto ha raccolto il magistrato Guido Salvini proprio rispetto alle operazioni fatte negli Stati Uniti in questo senso, e appunto lui stesso a marginalizzare questo tipo di intervento, non avendone trovato l'evidenza, anche perché appunto la presidenza americana stessa fece fare un'indagine sulle relazioni fra movimenti di sinistra europei e movimenti americani, non trovò niente, quindi questa roba non fu più finanziata, insomma, alla fine degli anni 60.
Senti Vanessa, ma di solito, visto che tu hai parlato di termini commerciali, in pubblicità, diciamo, i produttori, chi fa le aziende, vogliono mettere la minore, e poi soprattutto con i social si è visto in maniera eclatante, la minore distanza possibile tra produttore e consumatore del prodotto. Che ne so, Giovanni Rana fa i tortellini da 50 anni, però nella pubblicità è il primo che sta lì, che spadella e si mette a tavola per mangiare il suo prodotto, quindi produttore e prodotto. Quando la tematica invece riguarda le sostanze stupefacenti, nell'immaginario collettivo, soprattutto, non so, appunto nel mondo della televisione, della fiction, del cinema, è incredibile la forbice, parlo proprio anche a livello estetico, di racconto, che c'è tra produttore e consumatore finale del prodotto. Cioè, mi spiego meglio, sono una quindicina d'anni, vent'anni, insomma, da quando sono nate il fenomeno delle serie TV, delle piattaforme, così, insomma, che sono stati fatti molti prodotti commerciali, audiovisivi, che danno una certa immagine del chi, insomma, è nel mondo della produzione, appunto, della droga o del commercio, o in generale anche, non mi riferisco se positivo o negativo, ma anche una abbondanza di informazioni, tant'è vero che alla fine anche chi non gli interessa l'argomento, chi non è interessato dall'argomento, alla fine conosce delle cose, sa delle cose, e invece poi però il consumatore finale di quel prodotto viene sempre raccontato, l'abbiamo detto insomma in lungo e largo nella nostra chiacchierata, in maniera totalmente invece diversa: la marginalizzazione, la carcerizzazione, la colpevolizzazione, eccetera eccetera. Ma secondo te perché c'è questa differenza anche estetica?
Io credo che il motivo è semplicemente estetico, è che non c'è niente di bello nel guardare appunto una persona che ha problemi di dipendenza patologica di eroina. Tant'è vero che invece la cocaina popola i film anche nell'atto della sua fruizione, perché cioè, come dire, esteticamente un soggetto molto più presentabile e molto più socievole, no, rispetto agli altri. Quindi io credo che veramente ci sia questa come risposta molto brutale ma molto sincera.
Assolutamente. Allora non rimane che ricordare a tutti quanti i nostri ascoltatori Vanessa Roghi, eroina, uscito quest'anno per Mondadori, e insomma non ci resta che salutare e ringraziare la storica Vanessa Roghi. Grazie mille, Vanessa.
Grazie mille, a presto, buon lavoro. Ciao ciao.
Grazie.